È una storia che fratello Giuseppe ha trovato nel giornale 14 aprile. È la storia di un uomo che ha fatto una cosa bruttissima, veramente terribile, anni fa, e adesso quest'anno purtroppo ha raccolto quello che ha seminato. Sterminò famiglia, muore in incidente auto, uomo deceduto a vigilia anniversario suoi delitti. Leggo l'articolo?
E leggi un pochettino l'articolo.
La sua auto è finita contro un albero alla vigilia del 21° anno dalla strage in famiglia da lui commessa. Il 14 aprile 1999 uccise la moglie 24enne, la figlia di 4 anni e la sorella 27enne. Poi fece esplodere la loro casa. Quanto accaduto ieri, quando ancora non era noto chi fosse e la coincidenza della data, è stato ritenuto un incidente stradale forse dovuto all'alta velocità. Non risulta che l'uomo fosse ubriaco o avesse fatto uso di stupefacenti. Dentro l'auto si è appreso oggi, non c'era alcun documento. Si è risaliti all'identità del 47enne dal targa della macchina. Confessò dopo 2 giorni dagli omicidi senza mai spiegare perché lo avesse fatto. Fu condannato con rito abbreviato a 16 anni. 10 quelli scontati, venendo scarcerato grazie alla buona condotta e all'indulto. Lavorava in un supermercato. Durante la reclusione si era laureato in teologia.
Mi ha colpito questo articolo perché quest'uomo ha cercato di studiare teologia, ma la teologia lo ha portato a lavorare al supermercato. Niente di male a lavorare, però nel suo caso credo che Dio si aspettava qualcosa di più. Va bene, ha fatto esplodere una casa dopo aver ucciso quelli dentro, compresa la figlia di 4 anni. Insomma, qui ci voleva un pentimento un po' di più di questo, ci avevano dei frutti un pochettino più marcati. Va bene, e quindi mi sembra che Proverbi 29:1, Angelo.
Proverbi 29:1. L'uomo che dopo essere stato spesso ripreso irrigidisce il collo sarà abbattuto all'improvviso e senza rimedio.
Ora, non sappiamo perché quest'uomo è morto, questo incidente, non sappiamo se è stato giudizio di Dio e così, però è un esempio di come all'improvviso, va bene, sbatti contro un albero e in un attimo sei morto. La morte è a un secondo di distanza, 2 secondi, 3 secondi di distanza la morte. È bene che camminiamo con il cuore pulito. Il punto che voglio fare è adesso, a prescindere se quest'uomo è stato giudicato da Dio, se è stato un incidente, questo è Dio che decide, no, io non lo so. Però dico, succedono queste cose. In una situazione così, che questo fa una strage e poi si mette a studiare teologia, ciò vuol dire che Dio lo sta guidando verso la spiritualità, la Bibbia, Gesù. Però non ha, sembra che il frutto di questa teologia è stato lavorare al supermercato, quindi in questo caso sembra che questo non era sufficiente. Quindi, fratelli, non dobbiamo scherzare con i nostri peccati, le conseguenze sono eterne.
Sì.
Siamo sobri, vegliamo, e il nemico, il diavolo, a tempo pieno, lavora a tempo pieno cercando di distruggerci. 1 Pietro 5:8. E allora dobbiamo metterci in riga, fratelli. Non voglio spaventare nessuno. No, non sto dicendo che ci saranno incidenti d'auto, non è questo che dico. Sto solo dicendo che colui che viene spesso ripreso e irrigidisce il collo sarà abbattuto all'improvviso senza rimedio. Proverbi 29:1. Non si scherza con il Signore. Dio aveva creato l'uomo in un modo perfetto. Però dopo la caduta il diavolo ha confuso le cose. Dio senz'altro aveva cercato di mostrare la sua verità, la sua misericordia, la sua salvezza a quest'uomo. Però evidentemente i frutti non erano quelli che Dio voleva. Forse non aveva preso abbastanza sul serio il messaggio di Dio, una lezione per tutti noi. Era l'ultima possibilità che Dio gli stava dando. Dio guarda dall'alto, se non portiamo frutti di cambiamento, dice Paolo in Ebrei 10, che 28 al 31. Va bene, qui non siamo nel Vecchio Testamento, siamo nel Nuovo Testamento, perché oggi c'è un atteggiamento, specialmente il Vangelo della prosperità. Dio ci ama, ci ama, ci ama, ci ama. E ci... Dormiamo la sera che Dio ci ama. Sì, certamente dobbiamo addormentarci con le cose positive, ma non è che possiamo avere questo atteggiamento di buonismo confrontando, diciamo, ai nostri peccati, riferendoci ai nostri peccati. Non è che possiamo essere... pensare solo a Dio buono che perdona tutto quando noi pecchiamo deliberatamente, quando noi ci rifiutiamo di dare, di metterci a servizio di Dio, di servire il Signore, e ci rifiutiamo di farlo con tutto il cuore perché tanto Dio è buono. Questo è un inganno del diavolo. È come quel giovane che va da Gesù: cosa devo fare per essere salvato? E Gesù gli dice: ti manca una cosa, prendi tutti i tuoi soldi dai poveri. Perché quello lì evidentemente i soldi non li voleva mollare. Non è che Dio chiede questo a tutti. Uno che con i suoi soldi onora il Signore, ha capito che quando muore non si porta via niente, il Signore non glielo chiede, e questo sta già usando le sue possessioni, il terreno, la casa, quello che è, la macchina, per il Signore. Però quando il Signore vede che uno sta adorando l'idolo sbagliato, può essere soldi, può essere l'egoismo, cioè Dio ti chiede quell'Isacco, quella particolare cosa. Mm-hmm. Ebrei 10, 28, 31.
Ebrei 10, 28, 31. Chi trasgredisce la legge di Mosè viene messo a morte senza pietà sulla parola di due o tre testimoni. Di quale peggior castigo, a vostro parere, sarà giudicato degno colui che avrà calpestato il Figlio di Dio e avrà considerato profano il sangue del patto con il quale è stato santificato e avrà disprezzato lo spirito della grazia? Noi conosciamo infatti colui che ha detto: a me appartiene la vendetta, io darò la retribuzione. E ancora: il Signore giudicherà il suo popolo. È terribile cadere nelle mani del Dio vivente.
Ecco, cioè noi siamo famosi perché diciamo che l'adulterio si può perdonare se c'è il pentimento, perché diciamo di riaccogliere in casa il marito adultero se si pente. E ci sono chiese che non credono in questo e mi hanno anche maledetto per cose così.
Ma Re Davide è stato
perdonato.
Hanno
fatto anche dei video contro di me su questo. Ma Gesù era famoso per perdonare l'adultera.
Sì.
Va bene.
Non Dimmi. Solo, anche l'omicidio. Re Davide è stato perdonato di adulterio e omicidio. Saul, che è diventato l'apostolo Paolo, è stato un perseguitore dei cristiani, li uccideva, è stato perdonato perché si è pentito davvero.
Ma Dio li ha perdonati, ma certe chiese non perdonano.
Sì, sì.
Va bene.
Allora, Giuseppe, abbiamo letto questa scrittura di Ebrei 10. È terribile cadere nelle mani del Dio vivente.
E questo è il Nuovo Testamento. Vabbè, attenzione ai buonisti che Dio perdona tutti e tutti. Dio non perdona tutti e tutti. Perdona chi si pente.
Questo uomo che ha ucciso la sua famiglia e dopo 21 anni ha avuto un incidente stradale, credi che è stato Dio a punirlo?
Ma guarda, questo qui giudicare è compito di Dio. Il nostro compito è di imparare le lezioni. Io non... questo Dio sa cosa ha fatto, perché è successo. E appunto, ho detto prima, non voglio giudicare, va bene, perché non è saggio mettere giudizi su quello che succede, è stato Dio, non lo sappiamo. Però c'è una lezione grandissima qua. Questo qui c'era un peccato enorme e qui serviva un pentimento chiaro e netto. Il minimo che poteva fare questo qua è mettersi a servizio di Dio. Infatti andiamo a Luca 13, qui la parola dice, Luca 13 dal 6 devi leggere, fino al 9.
Luca 13, verso 6 a 9. Disse anche questa parabola: un tale aveva un fico piantato nella sua vigna, andò a cercarvi del frutto e non ne trovò. Disse dunque al vignaiolo: ecco, sono ormai 3 anni che vengo a cercare frutto da questo fico e non ne trovo. Taglialo. Perché sta lì a sfruttare il terreno? Ma l'altro gli rispose: signore, lascialo ancora quest'anno. Gli zapperò intorno e gli metterò del concime. Forse darà frutto in avvenire. Se no, lo taglierai.
Va bene, quindi qua dice, dagli ancora un anno. Quest'uomo ha fatto un incidente proprio alla vigilia della strage che aveva fatto.
Dopo 21 anni.
Sì, proprio alla vigilia del giorno. Mm-hmm. Quindi anche questo è un po' simbolico. Non ce l'ho con quest'uomo, va bene. adesso nelle mani di Dio, non possiamo neanche più pregare per lui. Non si prega per i morti. Ci pensa Gesù a pregare per cosa fare con i morti.
Però ha avuto tempo sufficiente se voleva pentirsi, cambiare? Ha avuto l'opportunità.
E quanti anni?
21.
21 anni, dico. E non va in giro a ammazzare una bambina di 4 anni, la moglie, la sorella, e in più gli fa esplodere la casa per buona misura. E caro mio, Gesù gli ha dato 21 anni, 3 volte 7. Va bene, quindi io non so, non giudico che è successo a quest'uomo, però cerchiamo di imparare noi. Quando sbagliamo, assicuriamoci che il pentimento sia vero. Senza pentimento vero non c'è perdono. Dio perdona tutti, ma non tutti ricevono il perdono, perché non si pentono veramente. Comunque la lezione per noi è che quando cadiamo in peccato, dobbiamo portare frutti di cambiamento. Dio ci perdonerà allora e saremo liberi dal peccato. Quindi sto parlando in generale, non ce l'ho con quest'uomo. Diciamo che i giudizi di Dio non attendono per sempre, va bene? Ci ha dato un anno al fico. È un esempio che Gesù è venuto qui sulla terra a morire in croce per salvare i fichi. Io credo che quello è un esempio per noi. Quindi la mia impressione è che un buon frutto di cambiamento per quest'uomo sarebbe se si fosse impegnato in un'opera attiva, lavorando per il Signore. E questo riguarda anche noi. Se siamo stati nella droga, siamo stati un marito indegno, una moglie, e così. E Dio vuole dei frutti di cambiamento. E ci darà un tempo, un anno, 2 anni, c'è un tempo. Dio non aspetterà per l'eternità. Poi dice taglia il fico, ha avuto abbastanza tempo. Prima del diluvio Dio dava circa quasi 1000 anni alla gente per pentirsi. Dopo il diluvio da quasi 100 anni,
sì.
E ad alcuni anche molto di meno. Apostolo Paolo ha mostrato con i suoi frutti che si era pentito perché perseguitava i cristiani e si era messo a predicare Gesù. Questo era il suo frutto, dimostrare che si è pentito sul serio.
Sì. Sì.
Non dico che uno deve essere per forza a livello di San Paolo, ma almeno per il possibile di avviarsi per la via di portare i frutti come San Paolo.
Cioè fare quello che possiamo, come la storia di prima, la promessa. E credo ognuno di noi, quando abbiamo ricevuto Gesù, eravamo veramente buoni a nulla, inutili. Però poco a poco, passo a passo, un piccolo passo alla volta, abbiamo imparato come fare meglio, come dare più del nostro cuore a Gesù. E più diamo a Gesù, più cresciamo. Quindi dipende da noi se facciamo quello che possiamo o se ci ritiriamo e siamo lazzaroni spiritualmente parlando.
Esatto, esatto. Quindi cerchiamo di non permettere ai nostri spiriti ribelli di trastullarci, giocherellare, rimandare quello che sappiamo che Dio si aspetta da noi. Domani spesso non giunge mai, domani è un inganno.
Sì, sì.
Va bene.
Sì, infatti posso leggerti una brevissima testimonianza che mostra una sorella, ha fatto quello che ha potuto, quando ha avuto l'opportunità ha dato il suo cuore a Gesù, il cambiamento è avvenuto nella sua vita. È la storia di Immacolata, una nuova sorella che ci ha scritto per la prima volta e dice: carissimi fratelli e sorelle in Cristo, il Signore Gesù vi benedica per la vostra straordinaria missione. Sono 6 mesi che vi seguo e da allora ho ricevuto Gesù nel mio cuore.
Grazie Signore, alleluia.
Anche se ho cercato Cristo per tutta la mia vita e ho anche cercato di servire Dio, ma solo da quando ho ascoltato fratello Giuseppe ho capito davvero chi è Gesù e come servirlo. Ringrazio Dio e gloria all'Altissimo Padre Eterno per aver messo sulla mia strada fratello Giuseppe, che mi ha guidata a trovare e a capire tutto quello che ho sempre ricercato da quando ero un adolescente. Siete una luce che brilla in questo mondo di tenebre e di menzogne. Mando un fortissimo abbraccio in Cristo a fratello Giuseppe, amorevolissimo messaggero di Cristo, che è riuscito a portare la mia zucca, che era piena di favole, al servizio di Cristo. Gloria e lode al Signore Gesù. Alleluia dalla vostra sorella in Cristo Immacolata.
Grazie Gesù.
Bellissimo.
Grazie, Signore.
Questi qui sono frutti di pentimento, cambiare la vita. Una volta che ti scontri con la volontà di Dio, con le scritture, ti scontri con quello che capisci, così Dio si aspettava, non puoi più continuare come una volta. Non è fratello Giuseppe, è Gesù. È Gesù che ti che tocchi, che sbatti
sì.
amorevolmente contro Gesù,
Sì.
stavo andando all'inferno. Signore, e quindi, capito, Paolo, un vero convertito, che io sono qui, sto ammazzando i cristiani? E qui devo dimostrare che sono cambiato sul serio. Adesso, nel caso, mi faccio ammazzare io. E questo è un vero cambiamento.
Amen.
Ecco,
grazie,
questa
Gesù.
È la tua testimonianza. Grazie, Angela.
Grazie, Immacolata.
Grazie, Immacolata.
Eravamo tutti così, con la zucca piena di favole.
Amen.
Quindi grazie per la tua storia, grazie.
Grazie Gesù, che hai detto che hai trovato e hai cominciato a capire tutto quello che hai sempre ricercato da quando eri piccola, anche io. Da quando posso ricordare che dicevo, ma perché sono qui? Perché sono viva? Ci sarà vita dopo la morte? E con Gesù abbiamo trovato la verità e adesso possiamo sapere che c'è qualcosa dopo la morte, c'è Gesù. Grazie Signore, Dio ti benedica, Immacolata. Grazie Gesù per il tuo cambiamento e grazie al Signore per tutti i fratelli e sorelle che ci sostengano con le loro decime e offerte mensili per poter continuare l'opera del Signore. Grazie Gesù, Dio vi benedica grandemente.
Amen.
Grazie Signore, amen.
Amen.
Amen. Grazie Gesù, un abbraccio. Come si chiama? Immacolata.
Sì. Immacolata.
Bellissimo nome. Cioè, in effetti, c'è scritto nella Bibbia che siamo Immacolati?
Sì.
Se allora sa, certi religiosi,
sì,
sì. E la Madonna Immacolata, e noi chi siamo? Siamo sporchi e luridi?
No, no, no.
C'è scritto che siamo Immacolati,
sì,
nella Bibbia.
Sì, scritto che siamo rigenerati, puliti, in Efesini, da qualche parte.
E in sì, prima Pietro...
Tito 3:5.
Anche, sì.
Ma la scrittura che pensavo è Seconda Corinzi
5:21. Ah, 21, ok.
Lo leggiamo?
Sì, lo leggiamo.
Lo dedichiamo Immacolata.
Prima Corinzi.
Lo dedichiamo a tutti i fratelli, perché in Cristo Gesù siamo tutti immacolati, in Cristo Gesù. E quando seguiamo la nostra cocuzza carnale, che usciamo di binario, però al primo pentimento, vero? Ritorniamo in Cristo. Va bene, che ti guardi la carne è un disastro, però Gesù ci vede nello spirito pentiti e siamo immacolati.
Amen.
Quindi non è solo l'Immacolata Vergine. E perché deve essere vergine, scusa? Come dice il comandamento di fare figli. Le donne che sono vergini senza comandamento chiaro, tu non puoi avere figli perché io, Signore, te lo dico. Allora, insomma, dice il Signore. Altrimenti è un fallimento se rimani vergine, sto parlando alle sorelle. Va bene, è un fallimento. Siamo chiamati a fare figli. E glorificare Dio. Ha detto in Genesi 2, dice, andate, Genesi 1, andate e riempite la terra. Come fa a riempirla se vuoi rimanere vergine? Quindi questa storia dell'Immacolata Vergine è una presa in giro. Non, la Madonna aveva figli, mm-hmm. E Gesù aveva fratelli carnali. Va bene, è una mistificazione, perché se la purezza sta nella verginità, ma allora tutte le donne della Bibbia... sono fuori binario, anche Dio fuori binario, perché ha comandato di avere figli alle donne. Infatti dice, Paolo dice alla donna sarà salvata partorendo figli. Va bene?
Secondo Corinzi 5:21.
Oh!
Colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui.
Amen.
Grazie,
grazie Signore. Grazie, Signore. Amen.
Amen. Grazie, grazie Gesù.
Quindi vediamo esempi di persone che fanno quello che possono per Gesù e sono accettati anche se sembra poco. E vediamo quelli che potrebbero fare di più ma non lo fanno e purtroppo raccolgono i frutti negativi.
Grazie Signore. Guarda, questa triste storia di questo poveraccio, perché il diavolo gli ha fatto lo sgambetto e ha fatto questi peccati. Però poi il Signore in prigione gli ha parlato, evidentemente gli ha parlato, perché si è messo a studiare teologia. Ma evidentemente l'ha fatto come certi che fanno il nostro corso biblico a mezzo cuore, e quando lo finiscono dicono, sai cosa? Io devo ricominciare di nuovo. Perché credevano che era un sermone. No, non è un sermone. È una cosa che deve cambiare la vita. Se non ti cambia la vita non l'hai fatto bene, perché non è il mio corso biblico, sono le scritture che Dio mi ha dato,
sì.
Potenti,
sì, sì.
Non ce ne sono di migliori su quei soggetti, sono lì, e allora in ginocchio davanti alle scritture. Va bene, allora questo qua non l'ha fatto così,
mm-hmm.
Ha fatto il suo virgolette corso biblico con mezzo cuore, è andato a sbattere contro un albero. Fratelli, non sbattiamo contro un albero. Non sto parlando agli autisti, parlo nello spirito. Attenzione a non sbattere contro un albero. contro l'alba dei nostri peccati.
Sì.
Attenzione, fratelli. È una triste storia, però questa, che mi ricorda un'altra storia di un americano, uno che si chiamava, che si chiama, è ancora vivo, Curtis Kelly, va bene? Un dolce fratello nero americano che adesso mi pare che adesso fa il pastore, si è messo con tutto il cuore, ma lui sì. Non ha cominciato così. Perché Dio gli ha dato una possibilità a lui, nel suo caso, di pentirsi, va bene? E Dio ha dovuto usare, lo ha mandato a fare una visita alla sua destinazione futura, l'inferno. L'ha portato all'inferno e gli ha fatto vedere com'era. Curtis ha capito, ha cambiato vita. E guai se Curtis non avesse cambiato vita. Infatti si è dato ad opera attiva per il Signore. Va bene, quindi fratelli, grazie per i vostri messaggi che ci mandate, che da quando ci conoscete avete questo, quell'altro, vi siete magari avete ricevuto la salvezza di Gesù, liberate da spiriti, eccetera. Ma dobbiamo attivarci per Gesù. Non trastulliamoci sugli allori. Ora sono arrivato, ora sono salvo. Sì, sì, ma Paolo è arrivato alla salvezza, ma ha capito che, come ha detto Gesù, Atti capitolo 9, ha detto, ha mandato un apostolo, gli ha detto vai lì, impogli le mani, io gli mostrerò le cose che deve soffrire per me. Quindi quando siamo salvati, siamo chiamati e alla salvezza, alla felicità di Gesù, alla pace di Gesù, alla potenza di Gesù, ma siamo chiamati anche alla croce di Gesù, alle sofferenze di Gesù. Va bene? Cioè non vuol dire dormire sul sale e ripetere mille rosari finché ti addormenti come un pappagallo. Non è quella la sofferenza. Quelle sono prese in giro e ti prendono per i fondelli. Il diavolo ti ha imbacuccato a ripetere una poesia, un rosario, finché ti addormenti. Cosa vuoi che gli interessi a Dio del tuo rosario? 10 alla Madonna e 1 al Padre Nostro. Ma cosa gli interessa? Non vedi che sono, ti prendono in giro, ti prendono per cretina. Va bene, non lo vedi. Digli interessa che portiamo i frutti. Quali frutti? Gli stessi frutti che portava Gesù. Va bene, non è il rosario, è una presa per i fondelli. Va bene, questa è la mia opinione, io penso quello che vuole. Senti, io abbiamo messo questo video sulla radio, no?
Sì, la testimonianza di Curtis Kelly è un video tradotto in italiano.
Sì, è un video di 8 minuti che abbiamo non era già tradotto in italiano.
Sì.
E l'audio è tratto dal video filmato di questa eccezionale testimonianza che mi ha colpito, ho voluto metterla sulla radio e voglio condividerla con voi in audio, amati fratelli, e potete visionare il video sulla nostra pagina radio. Il titolo sulla pagina radio è A 15 anni si droga, muore e va all'inferno. Testimonianza di Curtis Kelly, che è ora un pastore. Angela,
ascoltiamo l'audio?
Vuoi cliccare l'audio?
Sì, andiamo.
Non siamo una TV, non siamo una TV, quindi non facciamo vedere, dovete cliccare lì. E anche per questo che ascoltate sulla nostra voce e non vedete le nostre brutte facce, come almeno la mia. E quindi ascoltate l'audio e Dio vi benedica.
Nel dicembre del 2004, Curtis Kelly, conosciuto come Terremoto, sviluppa un aneurisma cerebrale ed è vicino alla morte. Ed egli dice che andò in cielo e ciò che vide era immensamente differente da ciò che vide 30 anni prima, quando Terremoto ebbe un'overdose di droga e quasi morto andò all'inferno.
Mentre molti bambini di 4 anni giocavano con i giocattoli, Curtis Kelly fu introdotto negli incantesimi voodoo e iniziò a prendere droghe. Suo padre era di Haiti e praticava il voodoo e suo fratello era uno spacciatore di droga. Perciò egli ebbe queste influenze intorno a lui per tutto il tempo. A 5 anni era eccitato per il fatto che fu scelto per studiare il voodoo sotto il 10° presidente di Haiti, Papa Doc Duvalier. Ma la madre di Curtis intervenne, le sue preghiere lo mantennero in vita. Potere e denaro motivavano Curtis. All'età di 11 anni Curtis usò la cocaina, iniziò a spacciare droghe e si approfondì nel voodoo. A 15 anni ebbe la peggiore overdose e morì e andò all'inferno.
Benvenuto al Club 700, Curtis Kelly, detto Terremoto. Grazie tante di essere qui. Andiamo a quando sei morto all'età di 15 anni per un'overdose. Tu dici di essere stato all'inferno.
Sì, è accaduto.
Cosa è successo?
Bene, i miei fratelli erano spacciatori di droga in quel tempo e spacciavano droga nel mio quartiere. E io volevo drogarmi, ma mi dissero che ero troppo giovane. Ma una voce interiore mi diceva come fare certe cose, come drogarmi, come andare intorno al quartiere, attorno alla casa, e perciò ascoltai questa voce e incominciai a drogarmi all'età di 4 anni.
Ti drogavi già all'età di 4 anni?
Si iniziai a drogarmi e poi, quando avevo 6 anni, quella voce mi permise di fumare marijuana, mi insegnò come rullare le canne e all'età di 10 anni mi permise di sniffare cocaina. Così ho spazzato via la mia infanzia. Una volta in particolare stessa voce mi disse di spacciare droghe e cose simili. Inoltre che io non avevo veramente sperimentato lo sballo più bello che altri hanno sperimentato. Perciò mi disse che dovevo mischiare cocaina, un po' di marijuana e qualche pasticca potente. Alcune di queste pillole, droghe, le puoi dividere e dividere ancora e prenderne solo una piccola parte, resti sballato per 8 giorni. Io invece presi 4 di queste pillole intere, più la cocaina e altre cose, e so che mi trovai in tenebre oscure. Potevo vedere tutti gli altri nella luce, dal pavimento venire fuori dei spiriti maligni, orribili, che mi afferrarono. E mio fratello era seduto, eravamo in un bar, e io ero un quindicenne, e non avrei dovuto essere lì, ma il diavolo aveva disposto tutto questo per me. E io bevvi molta birra, mischiato tutto ciò che avevo preso a quel mix di pasticche e droga, e andai da mio fratello dicendogli: portami a casa, portami a casa. Se riesco a raggiungere mia mamma, lei può pregare per allontanare queste cose da me.
Perciò tu nel bar hai visto questa incursione demoniaca?
Sì, venire dal pavimento del bar. Perciò dissi: portami a casa, portami dalla mamma, perché so che può cacciare via tutte queste cose, questi spiriti. Lei guarda Gesù, sa come pregare.
Tua mamma era una cristiana, mentre tuo padre praticava il voodoo.
Sì, sì, perciò mi misero in macchina e dalla parte inferiore della macchina questi spiriti vennero e mi afferrarono dalla bocca, dagli occhi e dalla pelle e mi hanno strappato proprio letteralmente dal mio corpo. Iniziai a scendere, vidi addirittura l'albero di trasmissione della macchina e scesi giù nel cuore della terra. E quando arrivai sentii il più putrido e orribile odore, potevo udire le urla e le grida e anche queste creature malvagie afferrarmi e tormentarmi. Mi colpivano in testa.
A che assomigliavano?
Erano brutte, con denti lunghi, unghie lunghe, squame, pelosi e di tutte le misure. Ce n'erano piccoli che vennero nella mia bocca e mi tiravano la lingua, mi deridevano e dicevano: sì, mi deridevano, ridevano di me e mi dicevano: ti abbiamo ingannato, ti abbiamo fatto fare incantesimi e ogni genere di cose contro le persone, e il tutto per farti venire in questo luogo. E io mi tormentavo e mi tormentavano e fu veramente orribile.
Tu potevi sentire e provare emozioni? Come ti sentivi?
Mi sentivo miserabile, orribile, dicendomi che questo era il luogo di cui mia madre sempre mi parlava. Era un posto reale.
Come fai a sapere che non era un'allucinazione per le droghe? Cosa ti fa dire che era un luogo reale e non un'allucinazione?
Perché io conosco le droghe e i loro effetti, e questo non era certamente effetto delle droghe, non era neanche un sogno, niente di tutto questo, era assolutamente reale, perché ero cosciente. Quando mio fratello mi mise sulla macchina stavo tremando, e l'altra cosa che so è che vidi con i miei occhi questi spiriti venire e afferrarmi e portarmi in quel luogo.
Le persone che sono venute prima a questo programma, che hanno sperimentato qualcosa di simile in quel luogo, dicono che hanno sentito paura appena afferrati.
Sì, non puoi descrivere bene con le parole quello che ho sperimentato. La paura e l'orrore, al di là di ogni parola, il tormento costante su di te e in te. E tu ti ricordi il tuo passato, ti ricordi le cose che hai fatto, ogni cosa che hai fatto di male è lì, giù con te, e il tormento è sopra ogni altra cosa, è continuo e non ti abbandona, e queste creature non ti lasciano solo.
Hai visto altre persone lì?
No, ero troppo preso dal mio tormento, ma potevo sentire le loro grida. Ma non avevi interazione con loro, ognuno era separato nel proprio tormento.
Come ne sei uscito?
Bene, mentre mi tormentavano, questa è la parte più bella. Come se mi stessero strappando a pezzi, e vidi tutte le loro facce guardare sopra, e vidi queste mani di luce scendere in questo orribile abisso, alleluia, e afferrarmi dalle spalle, strapparmi dalle loro mani, e quelli cercavano di trattenermi, e sentii che dicevano: è mio, è nostro, appartiene a noi. Queste mani mi tirarono fuori, e vidi l'albero di trasmissione della macchina, e le mani mi fecero ritornare nel mio corpo, e disse, poiché udì una voce: è per le preghiere di tua madre, gloria a Dio, per le preghiere di tua madre che tu sei stato scelto per lavorare con noi e sei stato risparmiato.
E quindi tu hai dato la tua vita al Signore Gesù dopo questo?
Sì, proprio dopo questo.
Velocemente, un paio di anni fa tu hai avuto un aneurisma e sei quasi morto, e hai visto il cielo, com'era?
Ho visto edifici d'oro e c'era un fiume che scorreva, ed era così bello e meraviglioso, e vidi gli angeli, era un posto bellissimo.
Molto bello, completamente l'opposto. Ti voglio chiedere, cosa vuoi dire a quelli che dicono: io non credo in questo, non ci andrò lì? Cosa vuoi dire a loro?
L'inferno è reale, è un posto reale, il cielo è reale, questi posti sono reali. Tu un giorno morirai, dove vuoi andare? Con il diavolo e spendere la tua eternità lì, o con il Signore? È un posto reale, io li ho visti entrambi, e io ho scelto il cielo, e se ci sono persone intelligenti faranno lo stesso.
Amen. Ti ringrazio molto, Terremoto, per essere stato con noi. Abbiamo apprezzato molto.
Gloria a Dio, forte questo messaggio. Grazie Gesù.
Grazie, Signore Gesù.
Fratello Giuseppe, al di là di tante cose diverse che si sentono predicare, cosa succede esattamente all'atto della nostra morte? Dove vanno i non salvati? Dove vanno i salvati?
Grazie Signore. Beh, io quando, prima di salvarmi io, perché io ho avuto un'esperienza a 9 anni, io visitavo questi posti simili, questi posti infernali. La mia anima non salvata, Dio l'ha portata a visitare questi posti, e so che ci sono, li ho visti io. E questo mi ha spronato alla salvezza. Mi sono salvato 9 anni. Sono salvato così, nessuno mi ha evangelizzato. Insomma, è un'esperienza che continuavo in continuazione a sognarmi l'inferno. E poi il Signore Gesù, il suo Spirito Santo, mi ha dato la salvezza a 9 anni. E dopo che ho ricevuto Gesù, è stata un'esperienza, un'esplosione, un calore. I miei sogni sono cambiati, ed ecco che ero diventato figlio di Dio. E mi sognavo al paradiso, ed era sempre lo stesso, un paradiso, un luogo meraviglioso. Assomigliava a quei castelli antichi in costume, quei film in costume che fanno vedere.
Sì.
Con i principi e le principesse, le persone vestite in un modo scioccante. E io ero vestito come un principe, e intorno a me la gente era un castello, e sapevo che mio padre era il più grande re del mondo, e io, suo figlio, dovevo imparare determinate lezioni. E infatti la mattina, quando mi svegliavo, pensavo che la gente intorno a me recitassero, facessero finta di essere gente lì normale, in realtà erano servi del mio re, di mio padre, dove imparare la lezione, un po' come le case reali che mandano i principi a meditare e imparare la lezione. Ed ero convinto che tutto intorno era tutta una messa in scena per insegnare a me a diventare un vero principe.
Wow.
Ci ho messo molto tempo a uscire da questa mentalità, perché questi sogni che vedevo, queste visioni di che io ero un principe in questo castello, in questo reame, il più bello del più bel film che hai visto. La gente era incredibile. e c'era un amore dappertutto che potevi toccarlo. E molte volte ci ho ripensato e mi viene da piangere com'era bello. Se capisco che la gente non vuole tornare. Ecco, quindi questo. E tutti noi siamo figli di Dio, figli del Re, figli del Dio, del Creatore, noi salvati. Come appunto dice in Apocalisse 5, 9 e 10, dice, parla della regalità dei figli di Dio, che poi vengono scelti tra quelli fedeli, no? Ecco, quindi so che queste realtà esistono sul serio. Ora, che succede all'atto? Tu chiedi che succede all'atto della nostra morte, sì. Dove vanno i non salvati, sì, e sì. I salvati. Ora, quello che ho visto nella Bibbia, l'Hades o l'inferno, come Toloni lo chiama, alcuni chiamano l'inferno, nella Bibbia Luca 16 è chiamato l'Hades, dove vanno i non salvati, i perduti, no? Allora, questa è una realtà che è solo, l'Hades è una realtà che è solo per le anime che hanno respinto il Salvatore Cristo. Va bene, chi muore senza Cristo va nell'Hades. L'Hades è un luogo di tormento. Quindi viene chiamato l'Hades in Luca, capitolo 16, versetti 22 e 23. Lì il ricco muore egoista e va nell'Hades. E qual è il luogo dove queste anime attendono il giudizio finale del trono bianco? Vabbè, Apocalisse 20, 11 a 15, il giudizio terribile del trono bianco. Va bene?
Allora. Perché è luogo di tormento? L'Hades, perché è un luogo di tormento?
Avete scritto, fratelli, Luca 16, 22, 23, Apocalisse 20, 11 a 15. L'Hades perché è un luogo di tormento? L'Hades è un luogo di tormento perché queste anime imprigionate sono quelle che avevano respinto Gesù. Non quelli ignoranti che non lo conoscevano perché nascono nella giungla o abortiti o... No, quelli è un'altra storia. Quello Signore dà la piena possibilità di ricevere Gesù, accettare il Signore. No, l'Hades è un luogo di tormento solamente per quelli che tutta la vita hanno passato a respingere Gesù, a prendere in giro i cristiani, ignorare Dio e volevano a tutti i costi non volevano Dio, non volevano Gesù. Ebbene, il Signore li fa contenti, vanno in un posto dove non c'è. Quindi un posto quando manca Dio è come un luogo senza luce, e cos'è? Tenebre.
Sì.
Un luogo senza amore, odio. Un luogo senza Gesù, satanismo. E questo è l'Hades. Non è il lago di fuoco. Anche se talune testimonianze di cristiani, che i cristiani che io rispetto, hanno visto gente che bolliva nel lago di fuoco. Secondo me quello non era esattamente quello che vedevano, ma secondo me questi qui hanno visto, e credo che l'hanno visto sul serio, ma secondo me vedevano un'anticipazione, una proiezione di quello che sarà. Va bene, un po' come 2000 anni fa Giovanni profetizzava nell'Apocalisse, ed io vidi passato remoto, io vidi una bestia che saliva dal mare, Apocalisse 13, lui vide, già avvenuto, ma era una proiezione del futuro, ed ecco la bestia aveva 7 teste, 10 corna, Apocalisse 11, 12, 13, 17, 10 corna. Bene, io vidi che la bestia aveva 10 corna. Vide, sì, lo vide, ma era una proiezione del futuro. Perché? Perché nel lago di fuoco adesso non c'è nessuno. Va bene, ci saranno Apocalisse 20 dopo il millennio, verso 11 a 15, che lì veramente vengono gettati nel lago di fuoco, verso 10 al 15. D'accordo?
Sì.
Ecco. Allora, nell'Ade, il Spirito del Signore è assente. E da qui, mancando il Signore, c'è solo il tormento. Diciamo, Bill Weiss, il famoso cristiano che va in giro a predicare, si chiama 23 minuti all'inferno. Noi abbiamo un video su quello. E ha visto una visione, lì c'erano gente assatanata che in continuazione si picchiano, si fanno quello che facevano qui nel mondo, ma non riuscivano a farlo completamente perché c'è la polizia, c'è l'ordine, c'è l'esercito, c'è gli ordinamenti, sono i tribunali e si controllano. Gli assassini, gli indemoniati in questo mondo si controllano solamente per non essere beccati. Infatti vedi quando riescono a manifestare la loro vera natura, allora proteste, come vedi in America, che bruciano negozi, bruciano automobili, manifestano i loro veri colori, assaltano negozi, rubano tutto, perché c'è il razzismo, questa è tutta una mascherata. In realtà i loro spiriti indemoniati sono liberi di fare quello che vogliono fare, quindi sfondano il negozio, rubano tutto. Che c'entra rubare tutto perché sei contro il razzismo? E qui ci starebbe da ridere se non ci fosse da piangere.
Sì.
Lì sono nell'Hades, finalmente non c'è polizia, non c'è ordine, non c'è costituzione, non ci sono forze armate. Puoi fare quello che vuoi. Nessuno predica il Vangelo, puoi fare quello che ti pare.
Terribile.
E lì Bill Weasley vedeva che si saltavano addosso, ha visto uno che gli hanno strappato il braccio, se lo sono mangiato, però non potevano morire. Il braccio cresceva di nuovo, sofferenza continuava. Lì non c'è morte. La morte ci sarà, Apocalisse 20, verso 13 al 15. La morte non ci sarà più. E questo è l'Hades, luogo di tormento. Io ho visitato una parte di questo prima della salvezza e ti assicuro che è vero. Ci sono passato, va bene? Ho visto veramente, so cos'è la paura, il terrore, la violenza. Ero in questa caverna, ero orribile, non potevo uscire. Come cercavo di uscire mi saltavano addosso e mi picchiavano, è una cosa orribile. E, quando ho ricevuto Gesù Cristo, non ho più avuto paura, la paura se n'è andata, sono diventato un uomo nuovo. Grazie Signore. Allora, dov'è che eravamo? All'Hades.
Sì.
Guarda, posso fare un esempio. Sai quelle prigioni dove i carcerati si odiano, si opprimono, c'è il padrino dei carcerati che controlla, pur carcerato controlla, e in questo carcere a volte si opprimono, si fanno violenza, soprusi
sì.
tra di loro. E quindi questo è l'Hades, i carcerati che si odiano e si fanno del male in continuazione, non c'è Vangelo, mm-hmm. Vangelo l'hanno avuto tutta la vita e l'hanno respinto. Quindi io ho chiesto a Gesù una parola su questo, sulla vita dopo la morte,
mm-hmm.
va bene? E il Signore mi ha dato questo, il seguente messaggio, posso dartelo?
Sì, per favore, sì.
Ok, il bivio, è un bivio. Grazie Signore, aiutaci, io devo trasmetterlo come ho ricevuto, Signore.
Amen.
Io devo passare questi appunti, Signore, nel nome di Gesù Cristo, Gesù.
Amen.
Alleluia. Dice Gesù, amati, imparate a rivolgervi a me, alla mia parola. Non diventate schiavi degli uomini e delle loro parole, che troppo spesso sono solo ragnatele per vittime malaccorte. Ho dato la mia parola per fare luce e guidare alla salvezza del mio regno. Il cielo e la terra potranno passare e difatti finiranno, ma la mia parola permane in perpetuo. Confidate in me con tutto il vostro cuore e non nelle religioni degli uomini che passano, non nelle bugie del mondo che passano, non nelle teorie che udite. Tutti i miei figli che si ravvedono per i loro peccati e che hanno accettato il mio dono di perdono e di salvezza non moriranno mai. E non parla della carne che è solo polvere, ma dell'uomo nuovo che io creo in voi all'atto di ricevere la mia parola di salvezza. Come è scritto?
Giovanni 11, 25 e 26. Gesù le disse: io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo?
Credi tu questo?
Primo Pietro 1,23. Perché siete stati rigenerati non da seme corruttibile, ma incorruttibile, cioè mediante la parola vivente e permanente di Dio.
Alleluia.
Giovanni 3,3-6. Gesù gli rispose: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio.
Non temere, piccolo gregge, è piaciuto al Padre di darvi il regno. L'Hades è il soggiorno dei morti, quelle anime che non hanno voluto accettare la mia salvezza per tutti, pagata con il mio sacrificio e morte sulla croce. per questi è scritto.
Ebrei 10, 26 e 27. Infatti, se persistiamo nel peccare volontariamente, dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non rimane più alcun sacrificio per i peccati, ma una terribile attesa del giudizio e l'ardore di un fuoco che divorerà i ribelli.
Chi ha avuto la possibilità di accettare la mia salvezza gratuita, ma l'ha disprezzata, solo gli rimane il terribile giudizio del trono bianco.
Apocalisse 20, 11 a 15. Poi vidi un grande trono bianco e colui che vi sedeva sopra. La terra e il cielo fuggirono dalla sua presenza e non ci fu più posto per loro. E vidi i morti, grandi e piccoli, in piedi davanti al trono. I libri furono aperti e fu aperto anche un altro libro che è il libro della vita. E i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri, secondo le loro opere. Il mare restituì i morti che erano in esso. La morte e l'Ades restituirono i loro morti, ed essi furono giudicati ciascuno secondo le sue opere. Poi la morte e l'Ades furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la seconda morte, cioè lo stagno di fuoco. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco.
Grazie, Signore. Gesù continua. Come è scritto, dopo la morte vi è un bivio, e ciascuno miete quello che ha scelto e che ha seminato.
Deuteronomio 30, 19. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, affinché tu viva, tu e la tua discendenza. Galati 6, 7 e 8. Non ci si può beffare di Dio, perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Perché chi semina per la sua carne, mieterà corruzione dalla carne. Ma chi semina per lo spirito, mieterà dallo spirito vita eterna.
La mia parola parla del bivio dopo la morte.
Luca 16, 22 e 23. Avvenne che il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. E nell'Ades, essendo nei tormenti, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno.
Io do sempre a tutti una possibilità, anche a chi non l'ha avuta in questa vita.
Vedi 1 Pietro 3, 18 a 20 e 1 Pietro 4, verso 6.
Dice Gesù, un uomo un giorno mi chiese:
Signore, sono pochi i salvati? Luca 13, 23 a 30.
E io gli dissi:
sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché io vi dico che molti cercheranno di entrare e non potranno. Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi, stando di fuori, comincerete a bussare alla porta dicendo: Signore, aprici! Ed egli vi risponderà:
io non so da dove venite.
Allora comincerete a dire: non abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze. Ed egli vi dirà:
e io vi dico che non so da dove venite, allontanatevi da me, voi tutti malfattori.
Là ci sarà pianto e stridor di denti, quando vedrete Abramo, Isacco, Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio, e voi ve ne starete fuori.
E ne verranno da Oriente, e verranno da Occidente, e da Settentrione, e verranno da Mezzogiorno, e staranno a tavola nel regno di Dio. Ed ecco, vi sono degli ultimi che saranno primi, e dei primi che saranno ultimi. Diletti, la vostra vita dopo la morte dipende da voi. Non sarò io a giudicare in base ai miei desideri, perché la mia volontà di creatore è che siano tutti salvati.
1 Timoteo 2, 4. Il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Secondo Pietro 3, verso 9. Il Signore è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento.
Ma purtroppo e per scelte non mie questo non sarà possibile. Ma benedetti quelli che confidano in me.
Malachia 4:2. Ma per voi che avete timore del mio nome, spunterà il sole della giustizia. La guarigione sarà nelle sue ali. Voi uscirete e salterete. Isaia 9:2. Il popolo che camminava nelle tenebre vede una gran luce. Su quelli che abitavano il paese dell'ombra della morte, la luce risplende. Isaia 60, da 1 a 3.
Sorgi e risplendi, perché la tua luce è giunta, e la gloria del Signore è spuntata sopra di te. Infatti, ecco, le tenebre coprono la terra, e una fitta oscurità avvolge i popoli, ma su di te sorge il Signore, e la sua gloria appare su di te. E le nazioni cammineranno alla tua luce, i re allo splendore della tua aurora.
Efesini 5, verso 8. Perché in passato eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Comportatevi come figli di luce. E vedi anche Matteo 25, da 31 a 46. Apocalisse capitolo 3, versi 1, 8 e 15.
Grazie, Signore. Fine del messaggio.